Allora, benvenuti anche a questa seconda serata, grazie a tutti e grazie soprattutto alla dottoressa Gallego, sostituto procuratore del Tribunale di Belluno, per aver accettato il nostro invito. Vediamo tante facce che c'erano anche una settimana fa, qualcuno magari non c'era. Il riepilogo però è brevissimo, proprio per non perdere tempo. È un'iniziativa, questa rassegna, che è nata dall'incontro di una serie di percorsi. Uno era quello del presidio a Gordino di Libera, che ha iniziato a ragionare su alcuni temi. L'altro è quello dei genitori dell'Istituto Comprensivo di Agordo, del Consiglio d'Istituto del Comprensivo di Agordo, che parallelamente si ponevano appunto anche loro il problema del digitale e l'uso, l'abuso e di un modo per cercare di prevenire certe conseguenze. E l'altro è quello di tanti genitori sparsi che in maniera informale questi temi, queste questioni se le ponevano e se le pongono individualmente oppure nei dialoghi fra altri genitori o fra altri cittadini. Dico anche cittadini perché non è una questione, secondo me, che riguarda soltanto i genitori e le famiglie, ma che riguarda davvero tutta la cittadinanza. Ne è nata questa rassegna intitolata Verso un patto digitale, perché un patto digitale non c'è, ma se saremo d'accordo, scritto, va concordato. Abbiamo pensato però che prima di arrivare alla stesura di un patto fosse necessario trovarci e avere un po' una consapevolezza di ciò che vuol dire una esposizione anche prematura ai vari dispositivi digitali e ciò che anche le responsabilità che l'uso di questi dispositivi comportano. Nella prima serata, appunto, molti c'erano, abbiamo ascoltato Marco Grollo, che è un formatore, un educatore di MEC, che è un po', ci ha spiegato, insomma, è da lui e dalla sua associazione che sono nati i patti digitali, che adesso sono in realtà in varie zone della nostra provincia e soprattutto nel nord, anche un po' nel centro Italia. Insomma, ci ha spiegato quelle che sono le conseguenze di un abuso o di uso sbagliato, insomma, dei dispositivi digitali, delle conseguenze che ci sono a livello neurologico, a livello sociale, emotivo, anche fisico. E appunto, ha sostenuto la causa dei patti digitali come strumento per cercare vero, di prevenire queste conseguenze. Non ha demonizzato il digitale, no? Chi c'era penso possa confermarlo, però insomma, ci ha messo di fronte a determinati rischi che ci sono. Il secondo appuntamento di questa sera è volto così proprio a capire quelle che sono, no? Quello che è il mondo del web e quelle che sono le responsabilità che genitori e ragazzi hanno nell'utilizzo di questo. E la dottoressa Gallego ci parlerà di questo. Ne parlava un poco fa, non è la prima volta che viene ad Agordo e in Agordino, spesso soprattutto ha incontrato i ragazzi delle scuole medie, delle scuole superiori e poi stasera incontra i genitori. Ultime due cose, uno è per chi non l'avesse fatto e avesse voglia di farlo all'uscita ci sono dei moduli, chi vuole lasciare il proprio indirizzo mail per essere contattato per eventuali future iniziative può farlo. E niente, poi l'invito, ma lo ricorderemo anche alla fine, e poi anche per martedì prossimo, che è la serata conclusiva di questo ciclo, con Francesco Corazza, psicologo di Agordo, che proverà a farci tirare un po' le fila del discorso, provare a. Come dire, ci saluteremo per l'estate, ma per ritrovarci in autunno, però cercando di mettere giù qualcosa di quello che abbiamo sentito in queste due serate che possa servirci come appunto per arrivare poi alla stesura di un patto digitale. Grazie ancora a tutti, grazie dottoressa Galego, a lei.
Buonasera a tutti. Qualche anno fa, a all'utenza del 112 dei carabinieri arriva la chiamata di un signore dal Friuli che, molto preoccupato, dice che sta chattando in una room privata che si ricava nell'ambito di una conversazione più ampia online di un club omosessuale. Sta chattando in una room privata con un soggetto che si è qualificato come Marco, di 18 anni, ma che, approfondendo la conversazione intima, questo signore friulano capisce e riporta allarmato essere in realtà sicuramente non un maggiorenne. Il signore dice ai carabinieri: io non voglio finire in nessun problema, non voglio problemi, perché io sono omosessuale ma non sono pedofilo. Allora ho fatto parlare questo Marco e questo Marco mi ha dato un indirizzo, mi ha dato un numero telefonico di Belluno. Ho pensato di chiamare voi, di darvi l'indirizzo e il numero telefonico, se potete andare a controllare. Io lo sto tenendo un po' così a chiacchierare in questa room, però sappiate che io non so chi sia, mi sono fatto un'idea che questa sua immaturità non può corrispondere al profilo di un diciottenne, e non vi do i dettagli della conversazione esplicita che questo signore aveva tentato di fare con questo Marco. I carabinieri vanno all'indirizzo, suonano ripetutamente, e dopo un bel po' apre una ragazza di 18 anni piuttosto assonnata, indispettita dal fatto di essere stata disturbata con queste sue cuffie perché stava sentendo musica a tutto volume nella stanza. I carabinieri chiedono dei genitori, la ragazza racconta che sono separati, che vive con la mamma, chiedono dove sia la mamma è ancora al lavoro, e chiedono: ma c'è qualcun altro in casa? E la ragazza ci pensa un po' e dice: ah sì, c'è mio fratello. Ci fai venire giù tuo fratello? Aspettano un po' e dopo un po' arriva un piccolino di 8 anni con in mano un iPad, che neanche li guarda perché è tutto preso dal suo iPad. Allora i carabinieri si presentano, ci chiacchierano un po' e gli dicono: cosa stai facendo? Parlo. Ma con chi parli? Con un nuovo amico. E dove l'hai trovato questo amico? È su internet. Ma e a questo nuovo amico hai detto chi sei? No, perché sennò non potevo entrare in internet, perché io sono piccolo. Ho scritto che ho 18 anni, che sono Marco, che ho 18 anni. Aspettiamo la mamma che torna dal lavoro, magari ce lo dai questo iPad, che vediamo un po' con chi stai chiacchierando. Aspettano la mamma e spiegano alla mamma questa cosa. La mamma va in crisi, dice: ma è un bambino molto vivace, molto intelligente, ha bisogno di sentirsi sempre impegnato in qualcosa. La sorella non gli sta dietro perché è grande, perché pensa alla sua musica, perché pensa alle sue cose. Ho pensato di regalargli un iPad, non mi ricordo se per la comunione o per un compleanno, insomma, diciamo per un'occasione di un festeggiamento, così magari fa le ricerche di scuola, fa qualche gioco, gli ho anche scaricato gli scacchi e pensavo di essere sicura, pensavo di essere tranquilla. Farò immediatamente sparire l'iPad. Dicono alla signora: scusi signora, ma così lei che lavoro fa? La professoressa. Infatti era un consiglio di classe. Allora, questa cosa ha colpito molto i carabinieri, sono venuti e mi hanno detto: ma se neanche ci possiamo fidare delle professoresse che danno l'iPad senza verificare, mettere in conto che sono nativi digitali, che hanno le loro curiosità, che surfando nel far web possono arrivare un po' dovunque e sono perfettamente in grado di arrivarci più velocemente di noi. ma non hanno la consapevolezza delle esperienze che possono fare e non hanno neppure la scaltrezza, il senso critico per sottrarsi tempestivamente a determinate esperienze. Perché vi racconto questo? Secondo uno studio sociologico americano, le due frasi che più frequentemente un bambino dice ai propri genitori non sono ti amo, ti voglio bene, sono ma io scherzavo e non l'ho fatto apposta. Sono due frasi estremamente frequenti nel dialogo con i genitori perché ci si illude quando si hanno 7-8 anni che funzionino. In realtà non sono le frasi che funzionano, è il rapporto sottostante che funziona, perché finché si è piccoli il rapporto sottostante è sempre un rapporto affettivo, quindi è un rapporto che supera l'errore, la colpa, l'inciampo. Poi si cresce, le relazioni si strutturano, le relazioni diventano anche relazioni non affettive. Nello stesso tempo, sempre questo studio riporta che la frase che più frequentemente gli adulti, i genitori dicono ai propri figli, più o meno in quell'età, parliamo di un'età prepubere, non è ti amo, ti voglio bene, ti accolgo, ti ascolto. La frase è si rompe, ovvero la regola precauzionale, che spesso nella relazione genitori-figli trova una sua priorità per l'ansia genitoriale rispetto a una dichiarazione di ascolto incondizionato. Questo combinato disposto fa sì che da un lato cresciamo minori che vivono nel far web e che pensano che dire ma io scherzavo sia essere giubilati, sia essere condonati sempre e comunque, oppure non l'ho fatto apposta, perché vivono l'errore o nella sua assoluta drammaticità, cioè si immedesimano nell'errore, drammatizzano l'errore, non pensano l'errore è una cosa, io sono un'altra. Oppure lo vivono nella assoluta inconsapevolezza. Vabbè, ma io scherzavo. Sì, ho insultato ripetutamente la compagna di classe con una serie di parolacce sul quaderno, l'ho minacciata e le ho fatto terra bruciata nei siti e nei gruppi WhatsApp. Ma io scherzavo. Vabbè, ho buttato giù per le scale il mio amico dandogli una gomitata perché stavamo scherzando e io non mi sono reso conto che era dietro di me, ma non l'ho fatto apposta. È come se l'assunzione di responsabilità non fosse all'ordine del giorno, non fosse oggetto neppure di, non dico... Dicevo prima con Mirko, siamo un po' cresciuti noi generazioni col senso di colpa cattolico, quindi abbiamo tutta una serie di limiti autoimposti, che siamo intrisi come individui, come collettività, di limiti che percepiamo prima ancora di elaborare razionalmente. Questa è una generazione che non li ha questi limiti. E dall'altra parte surfa nel far web con dei genitori che vedono la regola precauzionale prima della regola affettiva. Quindi, quando sbagliano, l'ultima cosa che fanno è dirlo ai genitori. Perché se il genitore è occhio si rompe, l'ultima persona a cui dico che ho un problema o che sto attraversando una difficoltà, o che ho fatto una sciocchezza, è il genitore. Perché se no, vittimizzazione secondaria, prendo il resto, si diceva una volta, no? Quindi le cose si complicano. Perché? Perché questo mondo virtuale nel quale siamo tutti immersi, siamo immersi noi, che però in qualche modo abbiamo sviluppato degli anticorpi, perché a questo mondo arriviamo da adulti, già con un pacchetto di personalità strutturata, ma loro no. Loro sono nativi digitali, quindi a 8 anni viaggiano e finiscono nella chat room di un gruppo omosessuale con un'estrema facilità, intuiscono, leggono persino che devono dare delle coordinate di maggiore età, se no non riescono a giocare e a chiacchierare. Vivono in questo mondo virtuale molte più ore di quelle che vi dicono. Questo lo so perché vado nelle scuole e una delle domande che faccio più frequentemente ai ragazzi delle medie, dico: quanto tempo state sul telefono? E loro mi dicono 4-5 ore. Quanto tempo pensano i vostri genitori che state sul telefono? 1 ora e 3 quarti. Io questa cosa di 1 ora e 3 quarti la trovo bellissima, perché è una risposta estremamente diffusa. Un giorno ho detto: ma perché 1 ora e 3 quarti? Cosa vuol dire? E un ragazzino, perché molti non sanno spiegarlo, un ragazzino molto vispo, l'altro giorno mi ha detto: sarebbe 1 ora e mezza. Poi io dico: no! E lei mi dice: vabbè, un altro quarto d'ora. Quindi ho capito che è il quarto d'ora accademico, cioè è 1 ora e mezza o 2 ore, più c'è il quarto d'ora che la mamma sfinita dice: vabbè, negozia in automatico, no? Va in default la mamma e accorda il quarto d'ora in più. Quindi i ragazzini si sono fatti quest'idea un po' spezzettata, che stanno 1 ora e 3 quarti, 2 ore e 1 quarto, comunque dichiarano, peggio di evasori fiscali, molto al di sotto la loro dipendenza dall'apparecchio, che neanch'io demonizzo. Il problema è che è uno strumento potentissimo, dato a soggetti sempre più piccoli, come età, come maturità, come consapevolezza di sé, come consapevolezza degli altri. Dato a soggetti che, se gli metti il parental control, ti superano a destra, perché sono nativi digitali e sanno perfettamente come taroccare una cronologia. Voi pensate di vedere la cronologia e in realtà, se andate a vedere i secondi, scoprite che non tornano i minuti sì, ma i secondi no, perché loro sanno perfettamente taroccare la cronologia. Ci vuole un attimo, basta essere un novenne, decenne. E quindi noi siamo tutti tranquilli perché hanno visto l'orso Knut allo zoo di Berlino, ma fra l'orso Knut e la foca Robby non sappiamo cosa hanno visto in realtà. Dico ai vostri figli, quando vado nelle scuole, quali sono i 5 sensi? E devo dire che su questo siamo tutti ferrati, sono tutti preparati. I 5 sensi, si vede che alle elementari ci battono molto, li sanno tutti. Io ogni tanto me ne scordo uno, ma loro vanno come delle schegge. Dopodiché gli dico: ma sapete quali sono i 5 sensi che il web non prevede, anzi, se può, vi toglie? E poi vi dico perché vi toglie. E che dovreste invece coltivare, a maggior ragione se state molto nel web, ma anche nella vita vera. Però il problema è che noi di questa generazione che vi abbiamo partorito e cresciuto e che vi stiamo vedendo oltre un ponte, perché non c'è una progressione aritmetica di evoluzione fra noi e i nostri figli, c'è stata fra noi e i nostri genitori. Io e il Signore, se dico Pippo Baudo, sappiamo chi è Pippo Baudo. Forse anche lui sa chi è Pippo Baudo, non lo sa. Ecco, vedi, c'è. Quanti anni ha lei? 16. Ecco, lui a 16 non sa chi è Pippo Baudo. Mio figlio ha 24 anni, l'altro giorno che parlavo di Pippo Baudo mi ha guardato e ha detto: ma chi è Pippo Baudo? Allora, non si è perso niente, se lo dobbiamo dire, ma insomma, parliamo della TV generalista di 20 anni fa. Però quello che io voglio dire è che c'è un intero blocco di generazioni che condividevano dei riferimenti culturali, subculturali, dei riferimenti. Adesso noi abbiamo questo salto quantico che non è l'evoluzione aritmetica, è l'evoluzione geometrica rispetto ai nativi digitali, che non hanno alba di chi sia Pippo Baudo, ma neanche noi abbiamo alba di chi sono i loro rapper e cosa ascoltino, anche perché ascoltano in un inglese con l'audio tune, come si chiama? Autotune? Quello, ecco. Cioè, non so neanche se capiscano loro, le parolacce le capiscono, il resto non lo so. Però, stavo dicendo, abbiamo questo salto generazionale con soggetti che stanno molte ore nel web e che non hanno i 5 sensi, e il web non ha nessun interesse a formarglieli, che noi in qualche modo nella vita vera, reale, fisica abbiamo appreso. Il senso del gioco. Vi dicono, stiamo giocando all'iPad, stiamo giocando alla PlayStation. Non stanno giocando, stanno competendo. Il gioco è un'altra cosa. Il gioco è un confronto con la fisicità dell'altro, con la motricità di un gruppo, con l'errore che si perdona, con le alleanze, con la risata, con la comunicazione non verbale di tutti i soggetti che giocano con noi, con l'emotività da gestire del più debole, del più forte, di quello che ti fa lo sgambetto, della soddisfazione di aver ottenuto un risultato, della capacità di comprendere che se non hai ottenuto quel risultato in quel singolo gioco, non ci sarà la possibilità di ripetere all'infinito l'esperienza. Quindi devi far fronte a un micro fallimento. E il micro fallimento, sommato e sedimentato con altri micro fallimenti, ti aiuta a gestire la frustrazione. Ancora il gioco è anche parti ferme, noia, capacità di annoiarsi. Non esistono le parti ferme in un gioco online, perché sennò uno diserta e va da un'altra parte. Online gli stalli non ci sono. Hitchcock diceva che i film sono la vita reale senza pause noiose. Il web non ha le pause noiose. I figli non devono annoiarsi. Quando mio figlio era piccolo, torna a casa dalla scuola materna imbronciatissimo. La maestra Michela, dico il nome perché io adoro la maestra Michela, quando posso la cito, è stata una maestra meravigliosa. È vivissima e mi dispiace che sia sempre... La maestra Michela non mi fa disegnare, mi fa colorare delle figure, devo stare nei limiti di nero e di marrone. E dico, cos'è sta roba? Non fai disegni tu? Gli altri fanno i disegni e tu no? No, io non ne posso più di sta roba. Vado a parlare, la mamma protettiva, la mamma zanzara tigre, vado a parlare con la maestra Michela. Ma perché mio figlio deve stare dentro le righe? Perché suo figlio deve imparare i limiti e deve imparare ad annoiarsi. Quindi a ogni bambino il suo progetto personalizzato. Suo figlio non sa stare nei limiti, non li riconosce, non si sa annoiare. Quindi suo figlio continua a disegnare col nero e col marrone stando dentro queste figure geometriche che io gli ho predisposto. Grazie maestra Michela, sono andata via, ho avuto la mia spiegazione e ho detto a mio figlio: da domani continui ad annoiarti e a fare quello che dice la maestra Michela. Gli è servito molto. Allora, il senso del gioco noi lo abbiamo, loro non ce l'hanno. Il secondo senso che gli manca è il senso della storia. perché il web è qui e subito. Perché se il web è una struttura commerciale, essenzialmente commerciale, deve vendere quanto più velocemente possibile. Se siamo in un'app gratuita, sta vendendo noi a qualcuno, sta vendendo noi come potenziale acquirente di qualcosa. E quindi nella velocità, nella assoluta contemporaneità, non c'è mai un recupero della storia personale, dei riferimenti alla propria storia personale, dei riferimenti alla storia di una comunità, dei riferimenti alla storia tout court, né una prospettiva di futuro, perché la storia ha uno sviluppo 3D indietro e in avanti. La storia si costruisce con una prospettiva di futuro, o si ha 90 anni e si guarda solo indietro. Ma i ragazzi dovrebbero avere una prospettiva di futuro e bisognerebbe insegnarli a pensare che stanno costruendo un futuro, perché l'effetto disastroso che quando non se ne rendono conto si sentono all'angolo per la frustrazione di un errore che hanno fatto e hanno dei genitori che gli dicono si rompe, a cui non vogliono confidare l'errore che hanno fatto, poi fanno gesti estremi perché non pensano di avere un futuro. E purtroppo li fanno anche a Belluno. Quindi facciamo i conti anche con questo. Il terzo senso è il senso dell'attesa. Il web ti dà tutto e subito. Ti allena la mente a pretendere tutto e subito. Ciò che non è tutto e subito è frustrazione, è rabbia, è pretesa di prepotenza. È ciò che io voglio perché me lo merito, perché lo desidero, perché tu mi dai fastidio perché non me lo dai subito. Noi abbiamo un'impennata significativa, numericamente parlando, di denunce per violenza sessuale fra adolescenti. Non sto parlando nell'accezione che potete pensare, diciamo, di un rapporto completo tradizionale, ma anche semplicemente di quelle che sono a tutti gli effetti violenza sessuale, ma sono quelle che forse definireste molestie sessuali, cioè prendersi qualcosa con un contatto fisico con le parti intime di un'altra persona perché non si accetta un no come risposta, perché non c'è il senso dell'attesa, perché non c'è il senso del costruire qualcosa per arrivare a quell'intimità, a quella confidenza. E in qualche modo l'effetto collaterale è: non c'è la gestione del rifiuto. Ancora il quarto senso è il senso della fatica. Noi ce l'abbiamo, chi più, chi meno, ma tutti abbiamo il senso della fatica, dell'impegno, della costanza nel fare una cosa che non ci piace, per un interesse, una finalità superiore, dell'andare in montagna. Siamo ad Agordo, immagino che avete tutta una serie di percorsi qua attorno, uno meglio dell'altro, non saranno mica tutti costantemente in discesa, e peraltro ho imparato a mie spese che la discesa è molto peggio della salita, in molti casi per le mie ginocchia ci preferisco la salita. La fatica, se tu li metti perché hanno una prova, una verifica, e gli spieghi, è una verifica importante, devi studiare un po' tutti i giorni perché devi digerire quello che stai studiando. No, io faccio la studiata dell'ultimo momento perché è meno faticosa, perché sono convinto che riesco così a rispondere un po' a tutto, e poi hanno la frustrazione perché non hanno fatto una fatica organizzata nel tempo. Quindi la loro è una buffata disorganizzata. Questo non è fatica. Questo è andare in apnea. Il quinto senso è il senso del limite, ne parlavo prima. Il web non prevede il limite, anzi, devi avere quell'idea di essere senza limiti. Tu puoi fare quello che vuoi, tu sei potente, tu sei onnipotente, quindi lasciati andare, confidati, posta, commenta, manda dei video, sfrenati su TikTok, cerca il tuo consenso, perché più vasto è il tuo consenso, più sei popolare, più sei accettato in un gruppo, non sei un disadattato, non sei uno scappato di casa. Nel frattempo io ti vendo qualcosa o vendo te. E quanto più sei omologato, tanto più è facile venderti. Quindi non devi essere una voce fuori dal coro, la tua originalità non ci interessa. Devi essere sregolato, ma fintamente sregolato, devi essere anche un po' convenzionale nei vestiti, nelle pose, nei balletti, nei commenti, perché solo a una categoria omologata posso vendere più facilmente un prodotto. Naturalmente tutto questo meccanismo, che è ben lontano dal web, perché il web manca di due coordinate fondamentali che la vita vera nella crescita educativa ti dovrebbe portare: il rispetto per se stessi, il rispetto per gli altri. Se tu non hai queste due coordinate e sei un ragazzino di 8 anni con l'iPad o un ragazzo di 16 anni con il telefono e con dei genitori che ogni tanto passano e dicono si rompe, cosa succede? Succede ad esempio che non hai limite e commenti ferocemente una compagna di classe o un professore, finendo poi indagato per diffamazione aggravata dalla Procura dei Minori di Venezia. Quindi spiego a questi ragazzi che poi alla mia collega della Procura dei Minori, quando loro sostengono di aver fatto black humor su una ragazzina morta suicida e la mamma li querela per diffamazione, non è che possono dire ma io scherzavo, perché la mia collega dei minori il ma io scherzavo del sedicenne che pensava di fare black humor non interessa come spiegazione o giustificazione. E nel frattempo che questo ragazzino comincia a elaborare il fatto che ma io scherzavo non funziona più, i genitori avranno dovuto dare un anticipo a un legale, un anticipo a uno psicologo che dovrà fare una profilazione della capacità di intendere e di volere perché si tratta di un minore, un anticipo per la copia degli atti, che sono soldi, perché il loro problema è sempre ma io quando è che vado in galera? Dico aspetta, parliamo di tutti gli step di fastidi, afflizioni, delusioni e problematiche relazionali che ti capitano prima ancora che tu arrivi a un processo, non alla galera. Per il tuo black humor, per le tue minacce ripetute all'ex fidanzatina perché non sai gestire un no come risposta e allora la tormenti. E allora ti fai dei falsi profili per diffamarla con gli amici. Le mandi tutta una serie di mail che la terrorizzano. La pedini da casa a scuola, perché il no non è un'opzione, perché noi non abbiamo il senso del limite e non abbiamo il senso dell'attesa. E poi ci troviamo indagati per stalking, con una misura che ti costringe dentro casa. Noi usciamo di casa, violiamo la misura e veniamo istituzionalizzati e sottratti alla famiglia, ma nel frattempo, fra uno e l'altro evento, siamo riusciti ad andare in stazione per cercare di parlare con lei, abbiamo trovato gli amici di lei, abbiamo fatto una rissa e quindi abbiamo subito un daspo urbano dal questore che fino alla maggiore età ci impedisce di andare in stazione. Ed è un vero peccato, perché io dovevo andare in stazione perché andavo a scuola da Feltre a Belluno, ma siccome il Das Urbano e nessuno mi può portare, a scuola Belluno non ci vado più. Questa è un'altra cosa che il web non insegna, o meglio, nel famoso senso della storia, c'è l'assenza. Pensare al futuro e pensare al passato ti insegna a fare proiezioni, ti insegna a dire, come allenamento individuale, se io faccio questo, cosa rischio? Se io commetto questa azione, cosa mi può capitare? Non lo fanno, non fanno proiezioni, perché tanto nel web è tutto qui e subito. È una realtà senza sviluppo temporale, apparentemente. Quindi perché dovrebbero fare proiezioni? Ma se non fanno proiezioni e con il monopattino imbarcano una signora di 60 anni e scappano, senza rendersi conto che ormai ci sono telecamere ovunque, e poi qualcuno va a bussare alle 6 del mattino per fare una perquisizione alla ricerca del monopattino, i genitori cadono svenuti e quando si riprendono cade lui, e lui dice: non l'ho fatto apposta. Sì, ma sei scappato? Ma perché è un reato? Ma c'era gente, la poteva tirar su? Ma sai, c'è un reato che è molto grave, che è così quasi più grave delle lesioni che gli hai procurato. Sei un pirata della strada? Ma no, ma sì, ma sì. Allora, potrei raccontarvi tutti i fascicoli che ho sulla scrivania, i fascicoli che ha sulla scrivania la collega del Tribunale dei Minori. Sto facendo un discorso generale e concreto per farvi capire le potenzialità disastrose di una postura esistenziale di un ragazzo in crescita con uno strumento così pericoloso, senza sicura. Vivono un'esistenza a pedalata assistita. Non fanno fatica, pensano di poter arrivare dappertutto, pensano di avere energie infinite, quindi assumono infinite droghe, perché tanto non mi capiterà mai un overdose. Quindi assumono ettolitri di vodka, perché tanto non andrò in coma etilico, e ne abbiamo decine l'anno. I risultati, leggi i postumi, da un punto di vista epatico, da un punto di vista anche semplicemente relazionale, di questo fare festa, non sono mai messi in conto. Non c'è una proiezione, una previsione di questo. Aggiungete il fatto che l'alcol, che slatentizza tutta una serie di pulsioni e toglie tutta una serie di limiti già agli adulti, a questi ragazzi in discoteca, con questo senso di onnipotenza che il web gli fornisce per le 6 ore al giorno dove stanno a bagnomaria, li rende estremamente aggressivi, estremamente istintivi nelle reazioni, nelle azioni. Tirano fuori il coltellino, passano da un attimo al confronto petto a petto, alla minaccia, all'aggressione. Anche le discoteche sono piene di telecamere, fuori dalle discoteche ci sono le telecamere. Difficile sfuggire a una ricostruzione degli eventi. Poi queste condotte si pagano. I genitori vengono e dicono: ma sì, ma è una bravata. Non tanto, perché il decreto Caivano ha inasprito le pene e le misure nei confronti dei minorenni. Doveva far fronte al famoso tristissimo caso di cronaca, ma anche a tutta una serie di fenomeni di baby gang e di situazioni che avvengono proprio nei locali chiusi o nei concerti, quello che la criminalità definisce la stesa. Sapete cos'è la stesa? La stesa è quando un fenomeno ha la brillante idea, in un posto chiuso con una ressa di persone o in un concerto con una ressa di soggetti, di buttare un petardo o qualche strumento esplodente per generare il terrore e vedere l'effetto che fa, come diceva Iannacci. Anche Iannacci, non sai chi è? Ah, meno male, meno male. Ecco, vedi che sta attento. Pensiamo. Bello, bello, bello. Per vedere l'effetto che fa. Lo sappiamo l'effetto che fa. L'abbiamo visto a Capodanno a Milano, l'abbiamo visto a Corinaldo con Sfera e Basta, che sono morti 6 ragazzi, ragazzi adulti, no? Decreto Caivano ha inasprito le pene. Si chiama non chiedetemi perché si chiama la stesa, ma in gergo. Probabilmente perché fa l'effetto tipo la marea umana, che tu vedi che finiscono tutti per terra e quindi tu provochi la stesa, immagino io. Perché lo fanno? Perché è divertente. Perché 20 anni fa, 25 anni fa, che non c'era il web, buttavano i sassi dal cavalcavia? Perché era divertente, perché si annoiavano. Perché non c'era la maestra Michela a fargli disegnare dentro gli spazi e imparare a gestire la frustrazione da noia e imparare a stare nei confini e nelle regole. Però l'effetto dei sassi dal cavalcavia è stato una morta, qualche ferito. Non sto assolutamente sottovalutando quello che è accaduto, ma è stato un fenomeno tutto sommato meteora che si è dissolto velocemente. Ma quello che fanno nel web non ha questa limitata proporzione sociale, è virale, si moltiplica, si ripete all'infinito e soprattutto non si cancella. C'è un bellissimo film francese che si chiama Nelly e Monsieur Arnaud, e a un certo punto il protagonista, parlando con una bellissima Emmanuelle Béart, dice: non la conosci Emmanuelle Béart? Era bellissima. Dice, parlando dei computer, queste maledette macchine con tanta memoria e nessun ricordo, l'anaffettività del mezzo, no? Allora, perché dico che è virale? Perché se io posto in una chat le foto della mia compagna di classe, molto più carina di me, e la prendo a sua insaputa mentre si sta cambiando nello spogliatoio fra un'ora e l'altra, e poi posto queste foto con una serie di commenti volgari in una chat dove la mia compagna non c'è. Dopodiché queste foto io le cancello, ma in realtà sono state screenshottate e replicate in altre chat, e da queste chat sono finite in altri siti. E io verrò querelata per diffamazione dai genitori della mia compagna e spiegherò in lacrime, primo, che io scherzavo, ovviamente. Poi che ho fatto tutto il possibile per eliminare queste chat, per eliminare queste foto, per eliminare questi video, perché mi sono pentita, perché ho fatto una cosa con uno strumento che è più veloce della mia capacità di pensiero e riflessione, ho fatto una cosa sbagliata. Non l'ho detta subito ai miei, perché i miei sono quelli del si rompe. Quindi ho tentato anche di camuffare questa cosa, però alla fine mi sono trovata in un cul-de-sac da cui pensavo di non uscire, pensavo di non avere un futuro. Quindi ho fatto anche una grossa sciocchezza e sono finita in ospedale. Adesso non ho più un'amica, tutto il mio gruppo classe diffida di me, tutti sanno quello che ho fatto, tutti sanno anche che sono andata in ospedale perché un amico che è venuto a trovarmi ha raccontato i miei dati sensibili a mezzo mondo. E sono finita al reparto di psichiatria, perché non esiste un reparto di psichiatria per minori, né a Belluno né in altri posti. Quindi o vai in una clinica privata dove paghi un sacco di pilla, oppure nell'ospedale pubblico una ragazzina che tenta di fare un gesto estremo finisce in un TSO nel reparto psichiatrico con gli adulti. E non è una grande esperienza. Non è neanche una grande esperienza essere totalmente bannata da tutte le situazioni sociali che ho nel web, nonostante io abbia tentato più volte di togliere quelle maledette foto che ricompaiono continuamente e continuamente. Sono foto molto brutte, sono foto molto intime, che hanno indotto la famiglia della fotografata a cambiare città. Ha colto una opportunità di lavoro il padre, la madre ha una mamma che invecchiando ha bisogno di aiuto, di fatto non vivono più in provincia di Belluno. Questa ragazzina non usciva più, non è più andata a scuola, ha perso l'anno. Tutti facevano commenti su quelle foto. Abbiamo una vittima e un carnefice o abbiamo due vittime? Tutti stanno pagando un prezzo molto alto per una cosa che senza il web 25 anni fa non avrebbe avuto questo effetto di moltiplicatore infinito. Si sarebbe esaurito forse nella lite fra le due amiche, forse nella lite fra le due famiglie e altre 3-4 persone, fra cui la famosa zia che si ricorda sempre tutto, che si ricordavano questo episodio nel corso degli anni. Il web ha un effetto di specchi contrapposti che rimanda all'infinito immagini deformate. E quando tu posti qualcosa non è più tuo. Anche questo spiego ai ragazzi. Le 5 regole della termodinamica sociale del web. A questo punto in genere sono come voi, abbastanza angosciati e silenziosi, con due occhi da procioni, e io li colpisco sotto la cintura. Primo, dico sempre, questo vale nel web, ma vale anche nella vita vera. Si scherza con qualcuno, non alle spalle o contro qualcuno. Tutte le volte fermatevi a riflettere. State scherzando assieme al vostro amico, alla vostra amica, o state scherzando contro di lei? O state scherzando alle sue spalle? Perché tutte le volte che scherzate contro alle spalle di qualcuno non è uno scherzo. E potrebbero esserci delle conseguenze. La seconda cosa che gli dico è: quello che posti non è più tuo. Tu perdi il controllo dei tuoi dati sensibili nel momento in cui li posti, li pubblichi nel web. Che sia una chat di 4 persone, che sia una pagina di Facebook, che sia una pagina di TikTok o una storia di Instagram, tu hai perso il controllo di quello che stai postando. E se stai realizzando una storia, un video in velocità ed impulso e ti rendi conto subito dopo di avere postato una grande fesseria, il tempo di cancellare tutto e il modo non sempre ce l'hai. La terza regola è che non puoi prevedere le conseguenze di quello che posti. Noi abbiamo avuto in provincia di Belluno due casi emblematici: nel Cadore, di una serie di ragazzine che hanno postato dei video e delle foto che sono state agganciate da un soggetto adulto, ricattate, costrette con la prospettiva che queste foto sarebbero arrivate ai genitori, agli insegnanti, agli amici, a recarsi in un bar e a appartarsi con questo soggetto nel bagno dietro al bar. Una situazione analoga è accaduta nella parte invece bassa della provincia, con un'intera classe nella quale sono stati selezionati da un soggetto che aveva creato un profilo fintamente adolescente, in realtà era un soggetto adulto, che ha agganciato 6 ragazzini, anche qui carpendone la confidenza, la fiducia, convincendoli a postare e a mandargli foto e video, ricattandoli poi, svelando la propria identità e convincendo alcuni di questi ragazzini a pratiche sessuali consumate vicino, fra l'altro, al campanile della chiesa, con un certo, devo dire, una certa ironia di quest'uomo, che poi alla fine è stato arrestato, messo in misura, processato e condannato, e sta scontando una lunga pena. In ambo i casi, nessuno dei ragazzini da una parte, delle ragazzine dall'altra sentite, ha detto: ero consapevole dei rischi che correvo a postare queste foto e questi video. Hanno detto tutte e tutti: non immaginavo che ci potesse essere uno sviluppo così pericoloso. Io mi fidavo. Ma di chi ti fidavi? La persona con cui chattavo. Ero in confidenza. Ma tu non sapevi neanche chi era. Sì che lo sapevo, ci chattavo. L'altro giorno ho visto un fascicolo per una truffa online. Noi siamo pieni di truffe online. Una signora ha comprato per 18.000 euro una macchina su Marketplace e ha scritto nella denuncia querela: ero assolutamente convinta che la macchina esistesse perché c'era la foto con la targa. E quindi? Eh sì, perché, cioè, se c'era una foto così di una macchina senza targa, mi poteva venire il sospetto che fosse una truffa. Ma siccome c'era una foto con la targa, ho pensato che fosse vera la macchina. Sì, magari la macchina era vera, quello è sceso, ha fatto una foto. La prima macchina gli ha mandato 18.000 euro. Non siamo tanto diversi da questi ragazzini, eh? Quindi, quarta regola: quello che succede nella realtà virtuale ha effetti diretti e concreti nella vita reale. Vi racconto sempre ai vostri figli di questo episodio. Un ragazzo prende 4 in matematica, si arrabbia, va nel bagno della scuola e disegna. E sulla punta scrive il cognome del professore di matematica. I 2 amici nel bagno escono ridacchiando e incrociano il bidello, che entra nel bagno perché capisce che se 2 escono ridendo così dal bagno è meglio che entri, trova il ragazzo, il graffitaro, e lo porta dal preside. Quindi dico ai ragazzi: bene, quesito di matematica, quanti sanno della performance del graffitaro? Loro, devo dire che su questo, sui 5 sensi andiamo meglio, ma sul calcolo veloce, vabbè, 5/6 persone, ok. Quindi il graffitaro fa la sua migliore esibizione dei Blues Brothers e dice al preside: preside, bruttissimo periodo, i miei si separano, mio padre beve, mia nonna ha fatto un incidente, mio fratello ha rotto il motorino, io sono stato mollato dalla ragazza alle cavallette. E il preside dice: vabbè, allora, 1 mese di recupero col prof di matematica, non diciamo niente ai tuoi, pulisci la parete del bagno, se passi da 4 a 6 siamo tutti contenti. però non è andata così, gli dico, perché non è andata così. È andata che i due amici, prima di uscire ridendo, hanno detto al graffitaro: ci facciamo un selfie tutti e quattro. E prendono avanti e indietro, finché non prendono bene tutto. Dopodiché gli dico: quando il graffitaro arriva dal preside, quante persone sanno cosa è successo in bagno? E cominciano a contare. La classe... Dico, sono centinaia. Perché nell'arco di 20 minuti di attesa davanti alla porta della presidenza, la foto è diventata virale. E quando è arrivato il professore di matematica dal preside, il preside ha cominciato a dirgli: allora prof, piano di rientro, la Cartabia, facciamo la giustizia riparativa, fa un mese di ripetizione il pomeriggio, passa da 4 a 6. Il preside si è sentito dire dal professore: no. Centinaia di persone vedono questo fallo stilizzato col mio cognome sopra. Sono meridionale, sono l'unico che ha sto cognome in tutta Belluno. Io esco da qua e faccio una bella querela per diffamazione ai due ragazzini che hanno fatto la foto e al graffitaro. I genitori pagano perché sono tutti ultra quattordicenni e lei, preside, si regoli, perché mi aspetto sanzioni esemplari dalla scuola. E sono arrivate con la sospensione. Quindi dico: ragazzi, vedete che questo cellulare fa la differenza tra una promozione e una bocciatura, e questo è molto realtà reale, non è realtà virtuale. Ultima regola che gli do: le conseguenze di quello che postate e che non prevedete e non potete prevedere possono colpire e fare del male anche alle persone a cui volete bene, perché i vostri dati sensibili, perché il fatto che commettiate dei reati con il cellulare. Noi abbiamo fatto un'indagine per un tentato omicidio alla Sagra di Polpette. Voi non avete idea di quanto materiale pedopornografico ci sia nei cellulari dei minorenni quando li sequestriamo. Ma io scherzavo. Sempre materiale pedopornografico, è competente la Procura Distrettuale di Venezia, perché è un reato molto grave, sfugge alla Procura di Belluno. Nel caso di specie è sempre la Procura dei Minori, se sono minori, ma questo per dirvi il tipo di reato, è un reato grave. Quindi, confrontatevi voi ragazzi, che collezionate queste foto, amatoriali o meno, con quello che i vostri genitori subiranno, passeranno, con i costi di un'indagine di questo tipo, col fatto che se questi soldi escono per l'indagine e per l'avvocato, forse non escono per le vacanze estive e neppure per vostro fratello che deve andare a farsi le 2 settimane di corso d'inglese. Sono tutti effetti collaterali, fuoco amico, su persone che amate. Riflettono. Ecco, mi fermo qua. Anzi, non mi fermo, vi dico un'ultima cosa perché vi ho sicuramente depresso. E poi, se volete, chiacchieriamo, se siete stanchi andate a casa. Sto finendo un libro molto bello. È un libro scritto da Piero Martin, che è ordinario di fisica all'Università di Padova. Voi direte: che cosa ci propone? È un libro fantastico, si chiama Storie di errori memorabili e racconta i più grandi errori, i più grandi abbagli che hanno preso gli scienziati nel corso degli anni. Ve ne dico uno per tutti perché secondo me è il più simpatico. Una ditta farmaceutica studia un farmaco per le cardiopatie e lo somministra a 6 cavie, chiamiamolo così, a 6 pazienti che hanno problemi di cuore. L'infermiera va dai medici dopo la somministrazione e dice: c'è una roba strana, perché i 6 pazienti maschi sono tutti a pancia in giù nel letto, e così scoprono il Viagra. questo farmaco non funziona come farmaco per le cardiopatie, ma farà diventare la Pfizer una delle aziende farmaceutiche mondiali più ricche. Da un errore, una risorsa. Questo è un po' il messaggio filosofico che insegna questo libro. Dice due cose il professor Martin. Dice: gli errori non vanno mai lasciati soli. E questa è un po' una risposta al forse non dobbiamo sempre dire solo si rompe, dobbiamo anche insegnargli che li accogliamo quando sbagliano, che li ascoltiamo quando sbagliano, hanno sbagliato, che l'errore comunque, se lo cacci sotto il tappeto, lievita, ha una capacità di diventare un errore in 3D prima o poi. Quindi l'accoglienza e l'ascolto e il dialogo valgono più del parental control. La seconda cosa che dice questo fisico è che con l'errore bisogna farci pace, che quindi bisogna insegnare ai nostri figli ad ammetterlo, l'errore, ad assumersi la responsabilità del loro errore, se possibile fare proiezioni per evitare di farlo la seconda volta o di farne un altro, quantomeno dello stesso genere, ma che poi bisogna distinguere la persona dal suo errore. E dobbiamo insegnare ai figli a farci pace. Per fare pace con l'errore, che è una delle cose più difficili anche per gli adulti, bisogna imparare a chiedere scusa, bisogna vivere in una asse cartesiano di rispetto per se stessi e rispetto per gli altri, e bisogna collocare l'errore in una prospettiva storica di passato e futuro. Allora, se investiamo in un rapporto affettivo e dialettico che supera "io scherzavo e non l'ho fatto apposta" e si rompe, forse riusciamo a fornirgli questi cellulari a 10 anni, a 12, a 15, non mi interessa. Ma forniamo i cellulari a individui critici e consapevoli, che sanno tenere il cellulare alla giusta distanza da sé, attraverso nuovi sensi e un nuovo rapporto con i genitori. Vi ringrazio.
Vi ha invitato la dottoressa Gallego, c'è spazio per domande e per chiacchierare, subito una.
Io intanto la ringrazio del suo intervento, che è stato molto preoccupante da parte mia. Io sono una nonna e le nonne devono essere anche degli educatori, e quindi nel suo intervento ne ho visto tutti i miei limiti, le mie scarse competenze in materia, e quindi il bisogno che anche noi nonni e genitori siamo adeguati per affrontare queste sfide. Insomma, io mi sento completamente inadeguata.
Allora, in realtà non è una corsa alla competenza tecnologica, perché ci batteranno sempre. Dov'è che noi vinciamo? Noi vinciamo nel fatto che sappiamo argomentare, riflettere e dare un'agenda di tempi diversa dal web. Però per fare questo dobbiamo sedurre il nostro interlocutore, catturarne l'attenzione, sapergli passare perplessità, dubbi, punti di vista. E questo come possiamo farlo? Ad esempio affiancandolo, so che è noiosissimo, però lo affianchi in quello che sta facendo, in quello che sta vedendo. Io mi ricordo che a un certo punto mio figlio ha avuto una deriva per un trapper americano terrificante. E io l'ho ascoltato con lui, facendomi anche tradurre i testi. Allora ho scoperto, all'epoca, che il mondo dei trapper ha non una visione sessista, perché è riduttivo, ha una visione della donna che non sai mai quanto è ironia e quanto è convinzione, perché comunque il messaggio passa a dodicenni che sentono descrivere le donne come delle bambole gonfiabili, sostanzialmente. Quindi io comincio a ragionare con mio figlio, dico, ma in questa canzone c'è questa frase. Ovviamente erano tutte, non so come sia adesso la musica rap, ma all'epoca era rap più che trap, di una volgarità insistita e gratuita. E io non sono, io sono un camallo, quindi non è che mi indignasse o mi scandalizzasse la parolaccia. Quello che mi indigna di solito è la povertà lessicale. Quando la parolaccia ha attorno altre 300 parole massimo, quello mi indigna. Ma se uno ha un linguaggio estremamente curato e inserisce la parolaccia al posto giusto, io non mi indigno. Il rapper non ha un linguaggio curato, ha un senso della rima, ha un senso del ritmo, ha un senso della provocazione. Quindi comincio a ragionare con mio figlio su questo. Perché in questa canzone la ragazza viene descritta così? Perché in quest'altra canzone la ragazza viene descritta così? Ma non trovi che sia un atteggiamento inutilmente aggressivo e ostile? Dove porta? Qual è? È un'autoironia? Allora spiegamela. Alla fine mio figlio si è un po' stufato di sentire musica con me, però l'ho allenato, no? Quantomeno a tirare fuori che cosa lo colpiva di questa musica e perché questi testi li trovava così intriganti, e nello stesso tempo a tenere conto di una versione femminile dell'ascolto di questi testi e del fatto che non sempre ci si può nascondere dietro l'alibi "ma io facevo dell'ironia additando un malcostume o uno stereotipo", perché c'è contesto e contesto per farlo. A me piace lo stand-up, mi piace lo stand-up intelligente, ma io non ho mai visto uno stand-up rivolto a un dodicenne. Allora mi chiedo, no? Per giocare sui livelli di ironia, di black humor, tu devi avere un pubblico adulto che deve capire i livelli. Se tu fai del rap e lo fai avendo come interlocutore un dodicenne, lo sai che il livello non ce l'ha, che può prenderti anche nella testualità, letterarietà di quello che tu dici. Allora dico, ok, ascoltiamolo insieme, ragioniamo insieme, vediamo un film insieme, vediamo una serie insieme. Non sempre, perché se no, figlio mio, fai una vita come Crocifisso Dendello che poi piange la madre per 17 anni, ma facciamo comunque qualcosa di condiviso e io ti dico quello che penso o ti chiedo quello che pensi tu.
Grazie.
Come lei può immaginare, mio figlio ha avuto una vita difficile, difficile. Mi ricordo che una volta lui me lo rinfaccia.
E i risultati?
È alterni, conforme, come mi ha detto l'altro giorno un indagato, gli ho detto, ma lei beve? Mi ha detto, conforme. Ha pensato che era una bella risposta. Anche mio figlio un po' conforme. Mi ricordo che una volta quando era piccola, era in prima elementare, c'era quel giochino, avete presente quello che si apre con la carta? Allora mi fa, dimmi un numero, 9, e lui, tu, sei gay. In che senso? Cioè, cretina, deficiente, gay, gay, quindi una brutta parola. Morale, mio figlio si è visto Filadelfia mezz'ora dopo, vicino alla mamma. Quindi mio figlio dice sempre, a ogni mio scivolone è stato un libro, un film, Mamma, ecco. Quindi sì, non lo so, se è il mio know-how, magari non è che funzioni sempre, magari non è diventato un serial killer, ma poteva essere, poi rivendicando a mia madre che mi ha rovinato la vita, non lo so, almeno ci ho provato a interloquire. Ecco, io credo molto più del dialogo che del parental control, quello sì.
Quanto ho capito, lei oltre che mamma lavora anche, non so che ruolo ha nella giustizia, no?
In questo momento sono il procuratore della Repubblica di Belluno.
Procuratore della Repubblica.
Pensi un po'.
Quindi le faccio una domanda, la mia amica ha fatto una domanda personale su come mamma. Io la faccio come appunto...
Indagato.
No. Come una persona che conosce la società, diciamo okay. Così, no? Questi danni che provocano il web, lei ha riscontrato che ci sia differenza fra i bambini, i bimbi delle famiglie abbienti rispetto ai bimbi delle famiglie povere?
No, no, assolutamente, è una cosa del tutto trasversale, non c'è un fenomeno ancorabile a una determinata classe sociale, ma direi non solo per il web, per l'abuso di alcol, per determinate condotte antisociali, non c'è, per certi vandalismi, non c'è assolutamente un riferimento che sia a un certo tipo di brodo di coltura. No. No. Una volta si diceva, no? Il figlio di buona famiglia, com'è possibile il figlio di buona famiglia? Oggi non c'è neppure questo stereotipo, insomma, non si consuma.
Certo che io penso che chi, il bambino che vive in una famiglia di gente povera e non istruita, ha meno possibilità che la mamma e il papà lo seguano. Quindi secondo me così, pensavo che negli ambienti più poveri questo problema fosse più drammatico.
Potrei risponderle che una famiglia povera in genere è una famiglia monoreddito, quindi c'è una mamma a casa che ha molto più tempo da dedicare ai figli di una famiglia borghese abbiente dove lavorano tutti e due, perché magari uno è dentista e l'altro è farmacista dalla mattina alla sera. Quindi non è detto, ecco, non lo vedrei come un parametro... Così, per esempio, io ho un caso di due soggetti che sono in continua lite, sono separati, conflittuali, si denunciano e se ne fanno di tutti i colori. Hanno un figlio di 8 anni che è una perla, è fantastico. Sono andata a sentirlo a scuola, ho detto, mamma mia, mi ha detto l'insegnante, mi ha detto, noi facciamo a gara, quando questi due se lo scordano a scuola perché litigano e chi lo va a prendere, chi non lo deve andare a prendere, vai tu, no, perché tu c'hai il nuovo moroso, morale, arriva alle 6 di sera, il bambino è ancora là, le insegnanti fanno a gara per stare con lui, perché è un bambino intelligente, simpatico, brillante, curioso, educatissimo. Ci sono famiglie del Mulino Bianco che hanno figli che da 11 anni in poi non li fanno più dormire. Ricchi, poveri, di destra, di sinistra, con infinite risorse, con limitatissime risorse, italiani, stranieri, islamici, ipercattolici. Sono venuta a scuola anche da voi? Non ancora, sì? Sì? Ti sei ritrovata su tutto? Quindi hai fatto un ripasso tu stasera, è per quello che sei venuta.
Buonasera dottoressa, volevo intanto ringraziarla tantissimo, anch'io mi sento un po' spaventata da queste cose che personalmente certe volte finché sono sui giornali sembrano lontane, però allora avrei due domande da farle. La prima è, secondo lei questi fenomeni hanno avuto comunque un acuirsi con il periodo del Covid o c'era una distribuzione simile già prima?
No, sicuramente il periodo del lockdown e comunque insomma questo fiato sospeso che ha avuto un'intera comunità ha acuito l'utilizzo del digitale, del web, il vivere in questa bolla molto verosimile e poco reale. Poi chiaramente sono menti in formazione, sono personalità che non hanno ancora un carapace, no? È come avere una tartaruga senza il carapace. Quindi fai così e sono morbidi, anche se sembrano tutti un po' legnosi, a placche, ma in realtà sono morbidi. E quindi tutto questo stare tante ore un po' li ha salvati, ha salvato la loro socialità, non li ha fatti sentire proprio del tutto fuori dal mondo, ha salvato percorsi scolastici, però nello stesso tempo li ha resi anche un po' dipendenti e in una sorta di relazione tossica che è sempre mediata da uno schermo, è sempre mediata da una scarsa comunicazione non verbale. La comunicazione non verbale è la comunicazione emotiva. Se io scrivo freneticamente su una chat WhatsApp o nella serie dei commenti sotto un video di TikTok o di Instagram, la comunicazione non verbale non ce l'ho. E uno degli effetti collaterali è che non sopporto il peso emotivo di quello che dico contro qualcuno. Perché se io la insulto, adesso siamo a 4 metri io e lei, ma siamo a 2 metri, io la insulto, io devo sopportare il peso emotivo della sua prima sorpresa, poi rabbia, delusione, paura, no? Il sentirsi tradita, magari siamo amiche. Devo sopportare il peso emotivo della mia ostilità, della mia aggressività. Ma se io scrivo, che peso emotivo devo sopportare?
Ma per sua percezione c'è poi stata anche, come dire, un calo? Cioè, allora, c'è stata un'ascesa in questo rapporto molto stretto tra soprattutto ragazzi, anche perché dovevano usarlo anche per la scuola e le tecnologie, ma si sta anche avendo poi una regressione di questo o siamo rimasti su quella linea?
Guardi, non sono una sociologa e non ho i dati statistici per darle una risposta attendibile. La mia è una percezione andando nelle scuole. Io quello che le posso dire è che oggi mi hanno chiesto se sono disponibile a degli incontri alle elementari. E io ho detto alle elementari. Elementari, ma mica ce l'hanno il cellulare elementare? Ah no, mi hanno detto, certo che ce l'hanno il cellulare elementare, dagli 8-10 anni hanno già il cellulare. Insomma, questo le posso dire che per me è una cosa, un'acquisizione di informazione recente, mi lascia molto perplessa, non capisco perché un bambino di 8 anni debba avere il cellulare. Non capisco perché una mamma debba pretendere da un insegnante che il bambino tenga il cellulare a scuola, sul banco, perché potrebbe sentirsi male e chiamarmi. Se si sente male ti chiama la scuola, perché ti deve chiamare tuo figlio. Io devo poterlo chiamare. E a scuola perché lo devi chiamare? E nella seconda agenzia educativa non sta mica facendo una ferrata. Peraltro chiamalo tu in ferrata che dopo mi racconti. Ma insomma, cioè... quando noi eravamo piccoli, io non ho ricordi o memoria che mio padre e mia madre si preoccupassero di telefonarmi a scuola. si preoccupavano quando la scuola telefonava a loro, perché evidentemente era successo qualcosa, ma tutto questo sto connesso e devo essere potenzialmente connesso H24. Ma perché?
Se lo comprendo in pieno. E l'ultima cosa, secondo lei questi fenomeni, almeno guardando la nostra provincia, sono i fenomeni di cui parla, sono distribuiti in modo, voglio dire, lei li vede distribuiti in modo abbastanza uniforme o sono qualcosa che riguarda più la città, per
no,
dire?
Cioè, tutta la provincia.
Cioè non è che magari noi in montagna diciamo è successo a Belluno, è successo a Feltre, vabbè, un possibile omicidio alla sagra di Polpette? Sì.
Un tentato omicidio. Con un coltello gli hanno perforato, ha avuto un pneumotorace, il ragazzo è stato colpito 2 volte alla schiena. 3 anni fa.
No, la ringrazio per tutto e soprattutto per il fatto che ci ricorda una volta in più del fatto che il legame, il comportamento che abbiamo, il legame affettivo alla fine potrebbero risolvere buona parte di...
Bisogna spendersi coi figli, anche mettersi in gioco, anche chiedere scusa.
Grazie mille.
Buonasera. Visto proprio l'argomento che riguarda praticamente la scuola e i minorenni in genere, dalle scuole elementari alle medie e anche una parte delle superiori, si è sentito a volte parlare della possibilità di sequestrare tutti i cellulari all'ingresso della scuola e ridarli, riconsegnarli all'uscita, che secondo me sarebbe una soluzione buona. Volevo chiedere se è legalmente possibile, se si può usare questo sistema?
No, intanto il concetto di sequestrare implica un atto autoritativo.
Beh, quale diciamo insegnante? Forse con un altro termine io.
Sì, però è indicativo che lei lo usi, le parole sono importanti, no? Allora, lei usa una parola che in qualche modo vorrebbe assegnare agli insegnanti una mansione e un'autorità che non hanno e che non vogliono avere, fra l'altro, perché se il cellulare sparisce, si rompe, devono rispondere loro dell'iPhone, perché tutti sti pargoletti hanno un iPhone da 900 euro. Quindi le scuole studiano come fare, hanno fatto la banca dei telefoni, cioè queste cassette di sicurezza dove mettere i telefoni all'entrata e prenderli all'uscita. Chi tiene la chiave di queste cassette? Se uno esce prima, chi lo deve accompagnare a prendere il telefono? Chi ne risponde se i telefoni risultano dimenticati là tutta la notte perché uno si scorda di prenderli? E poi magari ignoti con effrazione entrano e portano via la cassetta, perché è successo anche questo. Ci sono tante problematiche che nascono essenzialmente, come dire, si dovrebbe fare una regola di ingaggio chiara all'inizio con i genitori e con i ragazzi. È chiaro che se abbiamo ragazzini di 8-10 anni la regola la puoi fare solo con i genitori, quindi bisognerebbe partire da ragazzi un po' più adulti e cominciare a dire: ragazzi, adesso il cellulare si spegne e si lascia, poi se ci servirà per la lezione lo accenderemo tutti insieme e faremo ad esempio una ricerca, utilizziamo il cellulare per fare una ricerca, ma se no si tiene spento, perché se io ti trovo col cellulare che sfrazzi sotto il banco, ti interrogo a sorpresa. Ad esempio, hanno tanti strumenti gli insegnanti, non necessariamente quello repressivo del ti sequestro il cellulare o ti perquisisco la cartella alla ricerca del cellulare, non è un compito degli insegnanti, oltre al fatto che gli insegnanti dovrebbero guadagnarsi con autorevolezza la fiducia dei ragazzi. Se gli sequestrano le cose o gli perquisiscono gli zaini.
Va bene, grazie.
Grazie. Io volevo chiedere una domanda, non sono neanche sicura, su quali sono le leggi per l'uso della fotocamera. Nel senso, diamo per scontato che ormai queste fotografie si possano scattare ovunque, le scattano i bambini. C'è una legge che regolamenta questa cosa? Com'è possibile che, nel senso, si inventasse, creassero una legge dove creare anche uno spauracchio, un pelo in più, anche di fronte all'uso di una fotocamera a scuola o negli ambienti? Mm-hmm. Questo.
Allora, partiamo dal fatto che esiste un testo unico sulla privacy che sanziona civilisticamente, amministrativamente, in un'ipotesi anche penalmente, l'abusivo carpire di dati sensibili e quindi anche le immagini in luoghi privati o in luoghi nei quali un soggetto ha diritto ad escludere o a circoscrivere la presenza di altri. Quindi, in altri termini, tutte le volte che le riprese o fotografie sono fatte in luoghi pubblici o aperti al pubblico, la tutela del dato sensibile dell'immagine non c'è. Cioè, se io allo stadio faccio una foto con un mega zoom e riprendo lei con l'amante che è andata allo stadio e poi io posto questa cosa e casualmente suo marito è amico mio e guarda, viene da lei la banca di botte, ma vabbè, non la banca di botte, ma insomma le chiede spiegazioni di cosa fa allo stadio e poi lei mi fa una causa dicendo non mi dovevi fotografare e io ti dico figlia mia, ma insomma se tu vai allo stadio, io sto facendo le foto dell'universo mondo allo stadio, non puoi pensare che la tua presenza allo stadio sia un dato sensibile. Però se io vado sulle scale mobili di Lambioi e metto con un estensore per telecamera o telefono il mio telefono sotto le minigonne delle signorine che stanno risalendo la scala mobile prima di me, ovviamente sto carpendo, fra l'altro con uno strumento, un dato più che sensibile, ovvero tutte le mutandine delle bellunesi e non, e quindi finisco in tribunale anche in un processo penale. Quindi diciamo che il nodo è il dato sensibile e la sua percepibilità ad occhio nudo o senza particolari strumenti, penso a uno zoom particolarmente spinto, perché ci si trova in un posto pubblico aperto al pubblico. Ma poi ci sono tutta una serie di normative per le telecamere, diciamo di sicurezza, che i privati mettono, che devono mettere l'avviso, perché devono riprendere in modo circoscritto la loro proprietà, perché sono tutte anti-intrusione e quindi bisogna avvertire. Queste però non sono penalmente rilevanti, sono civilisticamente o amministrativamente rilevanti. Questo, diciamo, è il panorama. Fare delle foto a scuola, se c'è un regolamento, arrivavo a lei, se c'è un regolamento che lo vieta, la scuola non è considerata, o meglio, la classe non è considerata un luogo aperto al pubblico, perché aperto al pubblico vuol dire ha una moltitudine fungibile e indifferenziata. Un bar è aperto al pubblico, l'aula non è un privato domicilio, ma non è un luogo aperto al pubblico, perché ci può entrare solo chi ha titolo e sono soggetti limitati e qualificati, l'insegnante, i ragazzi, il bidello, il professore e eventualmente i VIP intervistati dai ragazzi, però tutti soggetti ben individuati. Quindi ovviamente se c'è un regolamento che preclude di effettuare delle foto e dei video, questo regolamento può prevedere anche delle sanzioni di vario genere, non necessariamente economiche, ma può prevedere delle sanzioni. Non il sequestro del cellulare, perché quello non lo puoi fare, però puoi sanzionare il soggetto, certo. Non so se sono stata chiara.
Sì, io avevo l'idea dei minorenni che abusano di questa fotocamera, non so, sia per dispetto, anche ingenuamente, ecco, e poi magari pubblicano fotografie. Se ci fosse, diciamo, un'altra cosa volevo chiedere, la legge è diversa per un c'è una differenza per un minore e
c'è una maggiore protezione. Okay. Però allora, il minorenne che arriva a scuola e fa le foto da sprovveduto o da superficiale?
Cioè, non ho mai sentito la regola, visto che adesso questa cosa ha preso piede negli anni con l'uso dei cellulari, eccetera, eccetera. Una volta c'era la macchinetta fotografica, ti posso fare una foto. Adesso con il cellulare non è più così. Io sono, certo, io sono qua, mi annoio, torniamo al discorso di prima, sono una ragazzina, un ragazzino che si annoia, c'è cioè qualcosa che mi fa ridere, tac, scatto. E, oppure sono con un gruppo di amici, vabbè, mi prendo la libertà di...
Però mi scusi, è sempre questione di regole di ingaggio. A scuola si dice tu foto non ne fai perché non è consentito. Le fai a tuo rischio e pericolo, quindi ma le spieghi.
Non tutte le scuole, cioè...
dipende dal regolamento.
Okay.
Io sono andata a fare una conferenza di questo tipo ai ragazzi in una grande scuola media. Nessun ragazzo mi ha fotografato o ripreso. Mi ha ripreso una professoressa, senza nessuna autorizzazione, senza chiedermi niente, vendendo, cedendo le foto al Gazzettino, dove è venuta fuori una giornata che io non avevo autorizzato. Io ho depennato quella scuola dove non andrò più, perché mi aspettavo rispetto e attenzione dal mondo adulto. Mi preoccupavano magari i ragazzi. Nessun ragazzo si è sognato di fare una foto senza autorizzazione. Erano quasi 300. Fa riflettere, no?
Sì, mi sembra che non sia regolata abbastanza per il livello, per il piede che ha preso adesso questa cosa, che non sia regolata, visto che comunque è la causa della non so se della maggior parte, ma di molte situazioni. Era una mia curiosità.
Eh sì, però è il legislatore che deve farsi carico di questo. È una realtà fluida, così veloce, ha un'evoluzione così veloce, che prima che il legislatore stabilisca, ci sono dei limiti, le ho detto, però prima che si stabiliscano regole più repressive, ci vorrà un po', appunto, anche perché è un grosso business, quindi...
Certo, grazie. Anch'io la ringrazio molto, molto. E volevo chiederle così una sua opinione, cosa pensa dei patti digitali, cioè di queste esperienze di condivisione tra famiglie, già in provincia insomma iniziano ad essere numerose, insomma, quindi c'è un mondo adulto che comunque si sta ponendo la questione, ecco,
assolutamente,
sta cercando. Volevo sapere, ecco.
Allora, la prima volta che ho sentito parlare di questa cosa, io poi ho fatto una conferenza a Longarone e facendo riferimento al patto digitale ho detto, poi ci sono gli Amish Pontalpini, allora si sono alzati due, siamo noi quelli del patto digitale. Ho detto, ovviamente la mia era una battuta bonaria, perché in realtà mi sembra un'iniziativa interessante. Quello che non ho capito del patto digitale è quanto in questo patto i ragazzini subiscano e quanto siano interlocutori alla pari, quanto ci si spenda per far comprendere loro l'obiettivo e quanto invece sia una cosa un po' che gli cali sulla testa è per il tuo bene. Questo non l'ho capito, perché le sfumature dei patti digitali sono molto diverse da comune. a comune. E la seconda cosa che non ho capito è se al di là di un'età stabilita, 13 anni, mediamente vedo che nel patto digitale sono 13 anni, prima della quale non si consegna il telefono, se poi la consegna del telefono è abbinata a una serie di restrizioni da app o a una serie di condivisioni critiche in famiglia. Perché io di recente che sono andata e mi hanno parlato, mi hanno illustrato con entusiasmo un patto digitale che stanno adesso siglando, mi hanno detto no, perché adesso chiamiamo la polizia postale, perché poi quando questi nostri figli avranno i telefoni dovranno avere questa app, questo controllo, questo da remoto, la possibilità di avvicinare il mio telefono a quello di mio figlio e fargli il backup occulto del traffico dati per poter vedere dove naviga. Non so, mi sembra un po' il sequestro dei telefoni, mi sembra un po' il cane lupo a scuola a sorpresa per fare la perquisizione antidroga. Sono tutte cose che non mi piacciono.
Sicuramente, come ha detto lei prima, prevale, è più importante il dialogo.
Sì. Poi, i limiti ci devono stare, ma glieli devi spiegare. Questo non significa diventare amico dei tuoi figli, tu sei il genitore, però gli devi spiegare, devi essere poi coerente tu col tuo utilizzo del telefono, con, no? Perché una delle cose che viene fuori a scuola dai ragazzini è però mia madre, è però mio padre, il telefono lo usa per questo, lo usa per quest'altro, e poi dice a me un'ora e tre quarti complessiva, no?
No. Grazie.
Io di buono in queste iniziative trovo ci sia
il ruolo, mi scusi.
Di buono in queste iniziative trovo ci sia una presa di coscienza alla fine,
certo.
Alla fine che si concretizzi o che non si concretizzi, certo. In questo stare insieme qui in questa sera e nelle prossime serate e nei prossimi eventi informativi di questo tipo e di confronto di questo tipo c'è il,
certo.
La presa di coscienza, perché quante volte noi stessi sbagliamo nell'uso di questi dispositivi, nei confronti di questi, quante volte siamo noi i primi a mostrargli come diventeranno quando gli daremo in mano un telefono.
Su quello sono assolutamente d'accordo. Sono perplessa su certe modalità, non sull'iniziativa in sé. Alcune modalità mi sembrano un po' da secondino, più che da genitore.
Ho trovato molto interessante questo suo spunto.
Allora, poi io, nonostante faccia il PM, ho chiamato mia figlia Libera, perché la libertà è la cosa, una delle cose più importanti dopo la salute. Quindi a me le cose un po' imposte, un po' a gabbia.
Non so se sono io che non ho colto in particolare il come funzioni.
Allora,
potrebbe spiegare più precisamente?
No, glielo faccio spiegare, perché qua c'è, chi c'è qua, la rappresentanza del patto digitale? Perché io non
prego, che lo spieghi qualcuno che
da lì, ecco, quello che abbiamo capito finora,
sì.
E che insomma abbiamo potuto imparare, insomma, è che un patto digitale è un atto che deriva dall'accordo tra più famiglie sulla gestione dello smartphone principalmente, ma sui dispositivi digitali, ma soprattutto sullo smartphone ai ragazzi. Nascono perché si è visto che dare un cellulare a un ragazzino senza e pretendere che lo usi correttamente, senza che ci sia il dialogo naturalmente in famiglia, ma anche senza che, cioè, non lo so, ti do il cellulare non prima dei 14 anni, ma tutti i tuoi compagni ce l'hanno già magari da 2-3 anni, ti senti isolato. Un patto digitale vuole far sentire anche meno soli i ragazzi, nel senso che se queste famiglie concordano che daranno lo smartphone, il primo cellulare, alla fine della seconda media ai loro figli, non sarà lui l'unico ad avere, a dover aspettare, ma saranno più quanti si metteranno d'accordo. Ecco, poi non è solo l'età di consegna dello smartphone, ma anche come gestirlo. Giustamente la dottoressa diceva, non è che te le deve imporre però un patto le regole, giustamente devono essere negoziate e condivise in primis all'interno della famiglia. Però l'obiettivo sarebbe quello di definire pochi punti, poche regole, e però condividerle insieme in una comunità un po' più allargata di quella della famiglia. Ecco.
Quindi così che io e il mio principale ragazzi non sia
l'unico sfigato.
Ecco.
Diciamo, sì, sì, esatto, esatto.
Sia con il condivisa,
sì.
L'applicazione, le cose promesse, eccetera, eccetera.
Esatto, cioè, più o meno è questo, grazie. Insomma, in soldoni.
Sì, probabilmente può essere declinato anche per varie fasce d'età, no? Un altro giorno Grollo diceva anche c'è l'attenzione per l'esposizione agli schermi e ai dispositivi dei bambini, no? Con i quali ovviamente non si arriva, no? Da 0 a 2 anni, come dice l'Organizzazione Mondiale della Sanità, di non esporli. Già questo può essere una consapevolezza che si prende e che si impone, no? Magari in questo caso, poi magari per altre fasce d'età, si può arrivare ad una contrattazione come...
Per esempio, una cosa che io, se aderissi a un patto digitale, proporrei è sicuramente ai bambini, ai ragazzini, di togliere il cellulare di notte. Cioè, quella è una cosa, secondo me, loro non tendono a non darsi il limite. Finiscono all'1, alle 2... continuano sotto la coperta, il fenomeno del vamping, no? Non riposano, al di là di quello che vedono o non vedono, non riposano a sufficienza. E questo, andando a scuola il giorno dopo, è un problema anche di calo dell'attenzione, della tenuta dell'attenzione, del refresh restraint che dovrebbero avere, perché la mente a un certo punto, da un punto di vista neurologico, deve riposare 8 ore per loro. Quindi lì, se non si riesce con la negoziazione, con le buone, si coglie che c'è un traffico dati, che sono stati attivi a sera tardi e di notte, si dice guarda, in questa casa la regola è il telefono alle 10, 10 e mezza mi si consegna e sta sul mio comodino spento, te lo ridò domani.
Sequestrato,
esatto. In realtà, essendo il telefono intestato a me, perché sono l'adulto e tu sei il minore, sei l'utilizzatore, tu lo riconsegni al proprietario fino a domani. Poi dipende dal figlio, dipende dal senso di responsabilità, ci sono minori che sarebbero umiliati da una pratica di questo tipo perché non utilizzerebbero di notte, però te ne accorgi se hai un figlio che la mattina è stanco, è svogliato, ha il calo dei voti, arrivi la sera in camera pur bussando e lo trovi sul telefono, te ne accorgi una, due volte, puoi essere democratico, poi in una famiglia vige la dittatura, questo bisogna, insomma. Non solo a casa mia, penso. Ecco. Bene, non avete sonno? Non volete andare a letto? Voi? Ecco. Se non ci sono altre domande... Bene.
Grazie.
Grazie, e ecco, chi vuole lasciare la mail, e niente, vi aspettiamo martedì alle 18 sempre qui con Francesco Corazza, che è stato presente anche questa sera, così ha studiato anche lui, in modo tale che poi martedì proveremo un po' a tirare le fila di questo primo giro di discorsi. Grazie, dottoressa. Thank you.